Eccoci, siamo finalmente collegati con una compagna di Torino. Ciao, bentornata.
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiara, compagna di cui probabilmente molti di voi avranno riconosciuto la voce in quanto anche molto partecipe all'interno del palinsesto di Blackout. Non sveliamo troppo. Ecco, invece...
Non sveliamo troppo. Voce 1, voce 2. Allora, sì, quindi insomma vi racconto un po' del saluto di ieri.
Sì.
E appunto ieri nel pomeriggio verso le 5:30 c'è stato un saluto più numeroso dei soliti sotto le mura del carcere delle Vallette, nello specifico nella parte in cui affacciano i blocchi maschili. Un saluto che diciamo è il secondo della settimana, resisi necessari nella loro diciamo costanza, anche perché cioè, oltre a insomma, andare molto spesso sotto le mura del carcere delle Vallette, sicuramente in un momento come questo ci sembrava insomma abbastanza importante cercare di essere presenti in una maniera il più fitta e costante possibile nel portare solidarietà. Questo perché insomma avrete sentito sicuramente anche durante insomma Bello come una prigione che brucia o le altre trasmissioni di Radio Blackout, ma anche all'interno del dibattito pubblico, perché sta diventando diciamo quasi una costante delle pagine dei giornali, nonché insomma delle trasmissioni televisive, il dibattito sul carcere e quanto sta avvenendo nelle ultime settimane. Difatti nello specifico a Torino è iniziata domenica scorsa un ciclo di proteste rivolte, vere e proprie rivolte, che ancora vanno avanti da domenica scorsa, quindi parliamo insomma di più di una settimana. Un ciclo che è iniziato appunto con la rivolta scoppiata nel blocco B, una rivolta che in cui i detenuti hanno deciso di utilizzare come strumento il fuoco. E si è potuto vedere ciò anche su quelle che appunto poi sono state sbandierate come gli illeciti dei video di TikTok pubblicati dai detenuti stessi sulla piattaforma social media, che insomma hanno mostrato sia la forza dei detenuti che insomma nonostante le restrizioni sono riusciti a mostrare quella giornata di protesta, ma anche la situazione detentiva quotidiana, cosa che peraltro ci chiedono anche, per esempio mi vengono in mente i detenuti liberi di Regina Coeli, che insomma nei loro esposti, nei loro comunicati ogni due settimane ci chiedono proprio di rendere invisibili queste mura. Ecco, secondo me quel video di TikTok non ha fatto altro che dare, come dire, una spinta, uno slancio da dentro stesso sul rendere invisibili quelle mura. E quindi domenica scorsa è iniziato questo ciclo appunto con la rivolta del blocco B, che è risuonata poi all'interno di tutto il carcere. Infatti poi il blocco C ha seguito diciamo un po' l'onda lanciata dal blocco che gli sta giusto a fianco, e sono 4 giorni che 270 detenuti su oltre 600, quindi insomma un numero abbastanza considerevole di persone, rifiuta di rientrare nelle celle. Questo ha seguito uno sciopero del carrello che va avanti da diversi giorni. Quindi insomma giornate di proteste, di rivolte quotidiane che si inseriscono sia chiaramente in una quotidianità che è fatta costantemente di brutalizzazione, di asfissia imposta ai detenuti, ma anche di proteste, di rivolte, di momenti di opposizione a quella che è una realtà assolutamente violenta e di reclusione al quale vengono sottoposti. E infatti in tutto il nord Italia e non solo è stato infiammato da proteste in diversi carceri e CPR, solo per ricordarne qualcuno, Trieste, Sollicciano, insomma sono stati abbastanza discussi nelle scorse settimane, Vercelli, Trento, Brissogne, ma giusto di ieri è la rivolta nel carcere di Caserta e nel carcere di Malaspina a Palermo, nonché Regina Coeli, ma anche le evasioni, come ieri stesso appunto dal minorile romano sono evase 3 persone. ma anche nel CPR di Palazzo San Gervasio e di Gradista di Sonza. Insomma, ovviamente lo sappiamo benissimo che da quando istituzioni di questo tipo esistono sono costantemente attraversate, infiammate da chi quella quotidianità non se la colla. Nonostante la volontà dello Stato di istituire le teste di cuoio, nonostante il dire che non c'è nessuna correlazione fra il sovraffollamento e le morti in carcere, come il vecchio Nordio nella sua analisi hegeliana della realtà ci dice, insomma, che appunto nessun collegamento tra il sovraffollamento e le morti in carcere, come se appunto una realtà possa essere compartimentata senza tenere in considerazione i nessi di realtà e quello che porta alla costruzione, insomma, di quello che vediamo di fronte ai nostri occhi nella sua materiale violenza. E nonostante anche il pacchetto sicurezza che appunto imporrebbe un nuovo reato di rivolta in carcere. Quindi questo è un po' il quadro che abbiamo di fronte a noi, e niente se non andare quelle mura sotto quelle mura avremmo potuto fare. Ed è stata una giornata molto forte, una giornata nella quale i detenuti hanno risposto con grande calore, con forti battiture, insomma, lenzuola bruciate da fuori le finestre. Insomma, è stata una giornata di calore, di solidarietà e di lotta molto bella.
Era molto interessante quanto dicevi sulla lettura che Nordio opera rispetto al ruolo del sovraffollamento, perché da un lato è sicuramente vero che il sovraffollamento è un moltiplicatore eccezionale per quanto riguarda diverse criticità che contraddistinguono la quotidianità all'interno delle carceri. Pensiamo che cosa voglia dire, anche semplicemente accoppiandola con il calore che si sviluppa in questi giorni, essere in 15 in una cella con magari un'unica toilette, un unico servizio a pochi metri da dove si cucinano i pasti, non è sicuramente qualcosa di incentivante, ecco. Ma dall'altro lato c'è anche un appiattimento talvolta sul sovraffollamento da alcune voci, altre voci, diciamo, dell'apparato politico burocratico, altri ragionieri delle pene che invece in qualche modo sovrappongono al sovraffollamento il ruolo unico, come se un carcere non sovraffollato in qualche modo assumesse un senso rispetto alla percezione della propria esistenza per chi vi è rinchiuso. Ecco, quindi da un lato il sovraffollamento viene assolto dalla sua dimensione, dall'altro è come se la brutalità del carcere avesse solo una dimensione meccanica di corpi che si comprimono e che questi corpi invece non soffrano anche per la completa assenza di progettabilità delle loro esistenze e via dicendo. Un altro pezzo interessante che citavi rispetto all'utilizzo dei telefonini, abbiamo visto appunto lo scalpore, il clamore generato dalla pubblicazione di questo video su TikTok due settimane fa, ecco, all'incirca, e rendiamoci conto che la presenza di telefonini di contrabbando in carcere, oltre a essere ovviamente uno strumento per andare a riappropriarsi delle relazioni che il carcere sottrae come pena accessoria alla privazione della libertà, diventa anche uno strumento di autodifesa, diventa anche uno strumento di testimonianza. Ed è anche per questo che, insomma, ai sindacati di polizia penitenziaria, ai pezzi della burocrazia carceraria dà molto fastidio, perché adesso in questo caso ha ripreso una rivolta, ha ripreso e ha dato notizia di un momento di ammutinamento. Ma pensiamo che cosa potrebbe dire se qualche persona detenuta si giocasse con più serenità l'utilizzo di questi dispositivi, che ovviamente comportano sanzioni, perquisizioni e via dicendo. Rendiamoci conto che chi ha pubblicato questo video molto probabilmente sarà già stato identificato e sanzionato, e comunque tutta la sezione perquisita. Ma rendiamoci conto di che cosa vorrebbe dire filmare una pantegana, filmare delle cimici dei letti o semplicemente mandare l'audio di un pestaggio. Ecco, i telefonini in carcere danno molto fastidio anche per questo, anche perché sono uno strumento di autodifesa. E ancora rispetto a quanto... Vai, scusa.
No, mi veniva solo in mente rispetto a questo passaggio che riportavi giustamente, anche per esempio mi viene in mente nei CPR, no? Nei CPR i telefonini in teoria sono permessi, nel senso che quella non è una detenzione penale, è una detenzione che ha altre regole, essendo amministrativa, rispetto a quella carceraria. Infatti all'interno dei CPR, per esempio, i telefonini dovrebbero essere permessi, ma proprio successivamente a una serie di rivolte innescatesi soprattutto nel 2019 in quasi tutti i CPR è stato, anzi a quel momento là, in tutti i CPR è stato impedito l'utilizzo di telefoni cellulari, mettendo a disposizione delle cabine, questo perché ovviamente delle cabine telefoniche, questo perché ovviamente il poter non solo essere in contatto quotidiano costante scegliendo tu il momento in cui entri in contatto con delle persone che sono fuori e che insomma possono agire da fuori portando solidarietà, portando vicinanza e calore, è chiaramente infastidisce, no, le guardie, ma anche perché quello che da un telefono cellulare munito di videocamera può uscire da dei centri di quel tipo è sì la quotidianità asfissiante e brutale, e la violenza, i pestaggi e il cibo marcio e quant'altro, ma anche i momenti insomma di forte opposizione a tutto ciò. E quindi da quel momento là molti telefoni sono stati appunto requisiti, e attraverso delle circolari interne della prefettura è stato impedito l'utilizzo, per esempio a Torino, insomma, fino a che era aperto, fino appunto al marzo del 2023 era impedito l'utilizzo. Solo a Milano, attraverso un esposto di un detenuto, si è riuscita a riottenere i telefoni, però è evidente che questo strumento è uno strumento che se viene privato rende ancora più invisibile qualcosa che è già posto all'interno di un piano di totale invisibilizzazione e che tale deve restare, perché altrimenti insomma, se effettivamente quelle mura fossero trasparenti, certo, come i detenuti di Regina Coeli chiedono, insomma, probabilmente anche quella supposta società civile potrebbe insomma vedere la realtà, una realtà che probabilmente anche al più sincero democratico insomma ripugnerebbe.
Certo, diciamo che l'eccezionalità del carcere è possibile anche grazie appunto a questa sua dimensione di gerarchia ottica, per cui io posso vedere quello che fai, ma tu non puoi mostrare quello che ti faccio, insomma, sostanzialmente. E a questo appunto, tornando invece alle mobilitazioni a Torino, ti chiederei da un lato appunto se ci sono delle rivendicazioni specifiche, concrete, delle segnalazioni specifiche di criticità che vengono espresse in modo diciamo corale, collettivo, e dall'altro il fatto che comunque, come citavi prima, c'è in corso una grottesca tentativo di riforma dell'apparato carcerario, perché gli sta scoppiando tra le mani sostanzialmente. C'è questa ondata normativa riformista che vede da un lato Giacchetti con la proposta della liberazione anticipata speciale, dall'altro Nordio col suo carcere sicuro, col suo disegno di legge sul carcere sicuro. In entrambi i casi, in qualche modo, diventa centrale l'elemento disciplinare, diventa centrale la buona condotta, che appunto nel disegno di Giacchetti arriverebbe a promuovere appunto una liberazione anticipata speciale, con quindi aggiungendo dai 60 ai 65 giorni ogni trimestre, arrivando a 60 o 75 giorni a seconda della stesura ogni semestre, e dall'altro invece Nordio che propone di contrattualizzare al momento dell'emissione della sentenza di condanna lo sconto possibile se in caso di buona condotta. Ecco, tutto questo pone al centro la buona condotta, ed era questa la domanda, la riflessione che ti proponevo. Quando tutti gli ammutinamenti di questo tipo ovviamente vanno a incidere sul profilo disciplinare delle persone che vi si attivano, senza arrivare al reato di rivolta carceraria, che ovviamente è ancora un'altra cosa, ma già semplicemente addirittura una battitura, uno sciopero della fame, eccetera, possono diventare, a discrezione dell'apparato disciplinare di ogni singolo carcere, della commissione, una sanzione. Ecco, questo vuol dire che sostanzialmente, potenziando e mettendo al centro di tutte le forme deflattive
tutti i progetti deflattivi della popolazione detenuta, la buona condotta vuol dire che uno poi deve sottostare, una persona detenuta deve sottostare a qualunque forma di vessazione come quelle che stiamo vedendo.
Certo, 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 ma difatti, insomma, secondo me è un buon collegamento questo che appunto facevi rispetto un po' alla, insomma, la domanda sulle rivendicazioni dei detenuti in queste giornate di lotta e poi appunto la scelta, quindi rivendicazioni che hanno evidentemente a che fare con una quotidianità per l'appunto di sovraffollamento, una quotidianità di caldo inaccettabile, una quotidianità che appunto il cibo che si ha, infatti lo sciopero del carrello è relativo a appunto l'impossibilità di avere dei ranci dignitosi, l'impossibilità di accedere a una spesa, e queste sono una spesa accessibile, queste sono le rivendicazioni che anche nel tempo nel blocco femminile con una serie di scioperi del carrello si sono dati, l'impossibilità quindi di accedere a un cibo accessibile, e chi ci può accedere comunque a con questo caldo asfissiante quanto può tenere, no? Mantenersi molto poco, evidentemente, senza avere un frigorifero, senza avere, insomma, le rivendicazioni hanno a che fare con una quotidianità che è una quotidianità di reclusione, di negligenza totale da parte delle guardie, di assenza sanitaria, di sovraffollamento, insomma. Queste sono ovviamente le rivendicazioni dei detenuti, e secondo me è un buon collegamento quello che facevi rispetto appunto al dire non si sottostà a una serie di prescrizioni da parte dell'amministrazione penitenziaria, da parte del Ministero dell'Interno, viene inficiata qualsiasi appunto accesso a questo già di per sé è così, nel senso che i 45 giorni di liberazione anticipata, se non c'è la buona condotta, già di per sé non te li danno, non è una novità con l'ampliamento a 60 giorni, cioè chiaramente questo per chiunque insomma non sottostà a delle rigide regole carcerarie non c'è l'accesso, insomma, ai benefici di pena. È evidente che in una situazione esplosiva come quella che stanno attraversando le carceri italiane in questo momento, il mettere in campo una narrazione che è una narrazione di monito, una narrazione di deterrenza, di fronte alla possibile punizione sempre più alta, che non ha più solo a che fare, secondo me questo è il passaggio importante, che non ha più solo a che fare con se non c'è la buona condotta, non ti do i 45 giorni di liberazione anticipata, non accedi ai domiciliari, non accedi ai benefici di pena. Ma occhio, perché non c'è più solo questo, ma c'è la possibilità che si sta discutendo in Camera di un reato specifico a sé, che vede degli anni molto molto alti. Non che prima non fossero punite le rivolte in carcere, perché ci tengo a ricordare come nel tempo appunto si è riflettuto al riguardo, che in tanti casi per le rivolte in carcere, nei CPR, nei centri di accoglienza, si è utilizzato un reato come quello di devastazione e saccheggio, che comunque è un reato che va dagli 8 ai 15 anni, quindi per la caserma Serena lo stiamo vedendo passare in giudicato, non è una robetta da poco questa qui. Però certo che si crea una fattispecie di reato specifica che, sebbene nel tempo la devastazione e saccheggio non sempre è attenuto per quanto riguarda le rivolte all'interno degli istituti penitenziari o appunto di reclusione amministrativa o di appunto semireclusione, ossia i centri di accoglienza, in questo caso vedrebbe una fattispecie specifica che ha anche a che fare con una serie di proteste che verrebbero inserite all'interno dell'alveo della protesta pacifica,
certo.
Ossia una battitura, ossia
un rifiuto di rientrare,
un rifiuto di rientrare, cioè viene definita la rivolta come un non sottostare a una richiesta di una guardia, cioè questo, nel senso ti dico vai lì, tu mi dici no, lì non ci vado, potenzialmente quella è rivolta. Quindi, cioè, secondo me il passaggio ulteriore di questo momento qua è non solo più la buona condotta, non solo più l'irrigimentazione e la deterrenza e il monito fatto sui detenuti per quanto riguarda la loro, diciamo, come dire, quotidianità di pacificazione necessaria allo Stato, e che si materializza nella appunto benefici di pena, ma anche un'irrigimentazione legata a un ulteriore non riuscire ad uscire dal circolo carcerario per via del continuo aggiungere reati su reati. E infatti si dice, no, in carcere si entra e in carcere ci si rimane, perché poi i reati hanno spesso a che fare con reati di carcere, no? E in questo caso diventerebbe una quotidianità,
sì, una cronicizzazione,
una cronicizzazione, no, di questo concetto, e legittimato dal codice penale. Quindi, insomma,
certo, ecco, questo è lo scenario. Assolutamente, guarda, propongo anche a te una riflessione che appunto alla quale accennavo prima della diretta, che vista la forte dimensione che è osservabile rispetto all'impatto della crisi climatica in corso sull'invivibilità delle carceri, potrebbe davvero essere interessante in qualche modo osservare e anche, come dire, che le mobilitazioni confluissero rispetto cercando di osservare non solo l'aspetto tragico appunto dell'impatto della crisi climatica sulle carceri, ma anche sul fatto che possa essere uno stimolo a identificare le strutture carcerarie come qualcosa contro il quale confliggere, visto che le persone dentro rischiano di cuocere sostanzialmente.
Certo, mi viene in mente Macomer in questi giorni, lì veramente ex Macomer, che è un CPR sardo, ex carcere di alta sicurezza, che sono praticamente dei blocchi di cemento in cui alcune sezioni, quelle punitive, sono addirittura seminterrate, cosa che ci veniva appunto carcere CPR che ci veniva raccontato da un detenuto che dal CPR di Torino, dopo le rivolte, fu trasferito a Macomer. Ricordo questa chiamata in cui disse sono in 41 bis, no? Ci risuonava nelle orecchie perché eravamo in piena campagna contro il 41 bis, e cavolo, quindi ci siamo detti ma sei a Bancali? No, sono a Macomer, e lì sono dei blocchi di cemento in cui la gente arde dentro, o addirittura appunto con la ristrutturazione dopo la rivolta che ci fu qualche mese fa a Macomer, furono messi questi container, che sono dei container metallici, come anche il CPRI nuovo a Pozzallo, istituito dopo il decreto Cutero, ecco lì, scusatemi, il decreto Sud, ecco lì sono delle lastre di metallo ardenti, insomma, nelle quali i detenuti sono reclusi senza possibilità di uscire, senza soluzioni di continuità. Quindi, insomma, una realtà che evidentemente non mi sembra interessante il ragionamento sul riscaldamento globale e quello che vediamo come persone chiuse come topi in gabbia, ecco.
Guarda, io ti ringrazio davvero, sei stata ricchissima nella tua descrizione degli eventi, e, che dire, un
grazie,
abbraccio,
mille.
Buona lotta e a presto.
Grazie, a presto, ciao.
Ciao
a tutte, ciao.